È un piacere trovare e ritrovare qui ai microfoni di Radio Tutto Napoli, al bar di Tutto Napoli, una firma, una voce importante nel nostro giornalismo come quella di Paolo De Paola. Direttore, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a tutti.
Direttore, iniziamo un po' da quello che dovrebbe riguardare il discorso centrale di queste settimane, perché questa settimana potremmo non dire ancora Allegri ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Si potrebbe aspettare addirittura settimana prossima, però siamo lì, siamo in attesa. Direttore, ma questa attesa quanto può diventare diciamo ancora più snervante per i tifosi, che lo sappiamo, l'abbiamo raccontato, non hanno tutta questa simpatia una parte dei tifosi, gran parte dei tifosi, nei confronti di quello che può portare Allegri oggi?
Vabbè, è un atteggiamento giustificato secondo me, no? Giustificato dai fatti, cioè poi alla fine uno non deve rincorrere i nomi, deve rincorrere i fatti nella loro immediatezza o nella loro attualità. I fatti dicono che gli allenatori più vincenti nell'ultimo periodo sono stati Conte, Spalletti, Inzaghi e persino Chivu. Allegri è rimasto al palo negli ultimi 6 anni, avendo vinto soltanto una Coppa Italia, ma insomma con una Juventus che sappiamo tutti come è finito il suo rapporto con la Juventus, malissimo. Ecco, dico, soprattutto la fotografia dell'ultima stagione al Milan è quella più deludente, perché in qualche modo apre uno scenario sul disaccordo, sulla mancata intesa fra i giocatori e lo stesso allenatore. E diciamo che una prospettiva del genere al Napoli non fa ovviamente piacere, quindi alcuni tifosi giustamente hanno delle perplessità. Io aggiungo una cosa, che invece, diciamo, se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, perlomeno l'altra faccia della medaglia, c'è sicuramente che l'esperienza di Allegri alla Juventus, alla prima Juventus, la prima esperienza di Allegri fu positiva, perché lui raccolse proprio da Conte, sì, una Juventus forte ma spremuta dal precedente allenatore. Lui in qualche modo la liberò, gli vennero dati anche giocatori importanti, per carità, giocatori molto importanti, però riuscì, ricordiamo, alla Juventus di Pogba, di Tevez, di giocatori fortissimi, lui riuscì a compattare quel gruppo e a fargli vincere 5 scudetti consecutivi. Ecco, questa è l'immagine, come dire, monumentale, ecco, nel calcio italiano di Allegri. Su questa immagine ha costruito tutta questa aspettativa, però ribadisco, questa immagine non è stata ravvivata nelle ultime stagioni.
Eh sì, c'è bisogno di ravvivarla in qualche modo, perché poi anche lo scorso anno c'è stato, lo possiamo dire tranquillamente, un fallimento di Allegri al Milan, perché doveva riportare la squadra in Champions e poi a mezz'ora dalla fine del campionato c'era riuscito, ma poi insomma c'è stato il tonfo più totale. Questo poi ha aumentato un po' i dubbi dei tifosi del Napoli rispetto alla sua figura, però Allegri prende anche un Napoli che resta secondo me la seconda forza del campionato. Io non sono il massimo estimatore di Massimiliano Allegri, però vedo una Juventus in difficoltà, un Milan che sta cambiando tutto anche nelle regole delle dirigenze, insomma, che ci sono in Serie A, affidandosi a un team, insomma, più che a singoli. E poi invece in rampa di lancio, per esempio, la Roma. Però il Napoli resta a questo punto, vista la squadra che ha a disposizione, comunque un po' l'avversario principale dell'Inter per lo scudetto, no?
Sì, io sono d'accordo con la tua analisi. Credo che comunque il Napoli abbia una forza intrinseca addirittura paragonabile a quella dell'Inter. Però ribadisco, quella della stagione scorsa del Milan non è stata un infortunio soltanto di Allegri, è stata la responsabilità grossa dei giocatori. Certo. Alla fine sono certamente i giocatori che decidono, non soltanto, come dire, le sorti di un campionato o di una stagione, ma anche forse di uno stesso allenatore. Per cui Conte, per esempio, sta andando via, è andato via dal Napoli per un rapporto che secondo lui si è un po' esaurito, per una spinta che si è esaurita con gli stessi giocatori. L'ha avvertito proprio il presidente De Laurentiis a marzo, ritenendo appunto che la sua esperienza fosse esaurita, credo, il rapporto agli stessi giocatori che aveva. Ora, ribadisco, siccome poi sono quelli che scendono in campo, io credo che come rosa il Napoli veramente abbia poco da invidiare a chiunque la mettiamo appena sotto l'Inter, sì, ma anche sullo stesso livello dell'Inter. Quindi ora bisogna capire se un allenatore come Allegri possa, ed è quello che si aspetta De Laurentiis, possa addirittura valorizzare al massimo una rosa che lo stesso De Laurentiis riteneva ampiamente sufficiente per l'allenatore, per Conte. Lo si vede anche dal mercato che sta facendo adesso il Napoli, no? Sta facendo un mercato di giocatori sì importanti, ma non di prima fascia. Cioè, se tu ti rivolgi a Ghila per sostituire qua Jesus, avere un centrale difensivo importante, oppure all'israeliano Carini per avere un giocatore di fascia sulla fascia destra, li paghi anche tanto. Ho paura che poi alla fine li paghi anche tanto, perché si paga la di cifre tra i 25 e i 30 milioni per l'uno e per l'altro, quindi un esborso tra i 50 e i 60 milioni, che sono cifre importanti, non importantissime, ma importanti. Però ribadisco, non sono questi i cambiamenti epocali che possono in qualche modo dare quel quid in più alla rosa.
Direttore, però voglio tirare fuori qualche aspetto positivo, chiaramente con l'arrivo di Massimiliano Allegri. Chi è che può giovare di questo, di questo cambio in panchina e soprattutto del suo arrivo? Con diciamo qualche, il mio primissimo nome che mi viene in mente oggi ovviamente potrebbe essere De Bruyne, qualora dovesse restare, qualora questo, qualora quell'altro, considerando un po' la sua annata che non è stata granché, considerando anche le sue parole, considerando anche che era stato preso in teoria in virtù della possibilità dell'arrivo di Allegri la scorsa estate, con Conte che sappiamo tutti che stava per andare via.
E sono d'accordo sul fatto che De Bruyne possa essere quello che, diciamo, in qualche modo ne beneficerà, però ho perplessità su questo giocatore per le dichiarazioni che rilascia. Cioè, mi sembra un giocatore un po' schizzinoso, non prodigo di generosità nei confronti del proprio allenatore. Faccio un esempio: Modric nel Milan poi non ce l'ha fatta quasi più fisicamente, anche in vista di un mondiale che doveva affrontare, a sostenere tutto il peso della squadra. E lo stesso De Bruyne, credo che magari davanti a qualche sostituzione o qualche difficoltà dello stesso giocatore, il rapporto possa inclinarsi. È vero, diciamo, nel trovare delle cose positive, io credo che le cose positive riguardino soltanto la gestione, la capacità di gestire una rosa che è arrivata stanca alla fine di questa stagione, stanca psicologicamente. Ora, se Allegri, e credo che possa farlo, lo dico con, diciamo, senza esprimere giudizi negativi, ma diciamo con ottimismo nei confronti di Allegri, Allegri possa in qualche modo rivitalizzare giocatori che formano una rosa molto competitiva per lo scudetto e anche per far bella figura in Champions, perché, ecco, non trascuriamo anche questo secondo aspetto che secondo me è fondamentale per lo stesso presidente De Laurentiis. De Laurentiis chiederà certamente, per la sua esperienza in Champions, soprattutto con la Juve, con il raggiungimento di due finali Champions, un percorso più esaltante, certamente più esaltante di quello molto deludente, certo, del Napoli dell'anno scorso.
È fondamentale questo aspetto per De Laurentiis, lo ha sempre ribadito nella sua lunga carriera a Napoli, no? Nella sua esperienza, anche per questioni legate al mondiale per club che sembra ora molto lontano, però in realtà si giocherà nel 2029. Il Napoli l'ultimo lo ha sfiorato proprio insomma ai danni della Juventus, come dire, che ha soffiato il posto al Napoli. Ora si punta certamente anche a quell'obiettivo, perché sono introiti importantissimi. Direttore, ma ora tocca invece, cambiando un attimo argomento, a Malagò rivitalizzare il calcio italiano, e si è preso una bella patata bollente.
Sì, solo una parola bollente, ma non mi è sembrato molto felice nelle prime uscite. Io credo che il mondo del calcio sia semplice e bello, ma anche molto complesso. Se tu parli improvvisamente di stadi da fare, che qualche giocatore in meno e qualche stadio in più, vabbè, mi sembra una ricetta troppo facile. Lui dovrebbe andare d'accordo con presidenti che tra di loro non vanno d'accordo. Dovrebbe portare dalla sua parte una lega, di Lega Calcio, che ha inserito una norma nel proprio regolamento per cui qualsiasi tipo di riforma deve passare per l'assenso della Lega stessa, il che significa che qualsiasi riforma del campionato di Serie A della Lega di A non passerà mai. Allora auguri, ecco, per carità, faccio i migliori auguri, perché è un dirigente bravissimo a Malagò, però ribadisco, secondo me non è l'uomo giusto al posto giusto, nel senso non per capacità, ma per il fatto che non puoi fare una rivoluzione essendo amico di tutti.
Direttore, voglio adesso spostarmi un po' su quello che stiamo vivendo e raccontando in questi giorni con i mondiali, che sicuramente le sorprese le stanno regalando, perché nel momento in cui si parla di Messi che ne fa 5 in due partite, di Cristiano Ronaldo che sembrava completamente finito, poi ieri da questa risposta, poi Mbappé che può raggiungere determinati numeri, mi viene in mente una cosa, mi viene in mente quanto sia cambiato il calcio nel corso degli anni, anche questo continuo paragone Messi-Maradona, ma oggi quanto possiamo dire che è davvero cambiato in positivo o in negativo il nostro calcio?
Beh, il calcio è cambiato in negativo negli ultimi anni, perché il calcio è frenetico e le rivoluzioni si hanno di anno in anno, di biennio in biennio. Gli allenatori che sono diventati ormai nevralgici, fondamentali, guardate, contano più gli allenatori che i direttori sportivi. Lo vediamo alla Roma, a Gasperini, lo vediamo alla Juve con Spalletti, ma lo vediamo un po' in giro per il mondo, Ragnick, insomma, Reske, cioè ci sono, diciamo, direttori sportivi che sono assolutamente in secondo piano rispetto alla funzione di allenatore. Molto spesso assimilano le due funzioni. No, lasciatemi dire una cosa, perché hai fatto riferimenti importanti, io oggi ho scritto un post su quanto ho letto su Corriere della Sera all'opera di Cazzullo riguardo al paragone tra Maradona e Messi, in cui Cazzullo si sbilancia, secondo me, un po' improvvidamente nel dire che Messi è il miglior giocatore di tutti i tempi. No, ecco, questo no, perché credo che Cazzullo all'epoca avesse 18 anni quando Maradona venne in Italia, quindi magari era giovane, non ha potuto seguirlo con l'accuratezza che ci mette sempre nelle sue inchieste giornalistiche, nei suoi reportage, nel suo modo di essere un divulgatore in assoluto bravissimo, ma in questo caso ha fatto una scivolata, sinceramente, per chi ha visto Maradona e Messi, per chi ha seguito Maradona come me, per esempio, da vicino, ecco, Maradona, faccio una cosa, perché l'assoluto Maradona? Perché Maradona ha insieme, come se tu dovessi giudicare un quadro, no? Le caratteristiche di Michelangelo, di Van Gogh e di Leonardo da Vinci, le ha tutte e tre insieme, e gli altri sono giocatori bravi, bravissimi, normali, ma Maradona era la magia e il sogno del calcio, quindi è imparagonabile con Messi.
Chiusura
perfetta. Grazie direttore, grazie mille, veramente un contributo sempre prezioso, e è sempre un piacere ascoltare certe parole da chi comunque ci può raccontare pezzi importanti di storia del nostro giornalismo.
Su Maradona sono strasicuro.
Per il resto ne possiamo discutere, ma su Maradona insomma è abbastanza
mi fa piacere, lo dico con affetto e con stima nei confronti di Cazzullo. Non lo può toccare, sinceramente non lo può toccare, non può dire Messi, perché veramente mi sembra una bestemmia del calcio.
Sposo appieno tutto quello che ha detto. Grazie mille direttore, un abbraccio forte,
un saluto,
buona giornata.
Un saluto.
Grazie mille.